Aggiungerei delle cose, invece anche se ci sono delle domande prima, ovvero se qualcuno ha delle curiosità, perché chi viene vuol dire che è interessato all'argomento, chi è interessato all'argomento qualcosa ha già letto, qualcosa sa, si è fatto una certa idea e può succedere di che, ecco, mi piacerebbe che nell'intervento mi chiarissero questo tipo di dubbio. Allora, credo che può essere utile anche per me sapere subito quali possono essere le richieste e le curiosità di chiarimenti, perché io vedo se c'è o non c'è nella mia esposizione e nel caso inserisco o rispondo subito. Ci sono delle curiosità impellenti? Per aiutarvi, per dire, io pertanto poi andrò soprattutto su certe slide piuttosto velocemente, però tenete conto che io ho preparato 110 slide che parlano in quadro generale dei concetti, l'approccio di tipo geografico alla storia, l'Iraq, il territorio, l'Islam, l'impero ottomano e la sua fine, la prima guerra mondiale, la Turchia, i trattati, i curdi, la Siria, il califfato e la lotta al califfato, e alla fine una chicca, se avrà tempo e avete curiosità, come mai le bandiere, da dove vengono i simboli e i colori delle bandiere del mondo del Medio Oriente. Perché noi le vediamo, ma noi sappiamo bianco, rosso, verde, eccetera, eccetera, tenete conto che in tutto il mondo, tutte le nazioni, quando scelgono la bandiera, si rifanno a un immaginario, ovvero sia costruiscono simboli, colori, sulla base di valore e di significato. E come vedete, noi abbiamo dietro, per fare questa presentazione, si è deciso di scegliere un colore, una silhouette, perché si è pensato, questo è l'argomento e non si è messo un qualcosa chiaramente identificabile come giapponese o latinoamericano, eccetera. Tenete conto che in questo tipo di scelta io ho chiesto chi ha scelto questa cosa e quali sono le motivazioni, perché di fatto una cosa importante per capire le dinamiche di altri esseri umani, ovunque essi si trovino, noi dobbiamo partire da questa concezione di uguaglianza degli esseri umani, che non vuol dire che gli esseri umani hanno il diritto di mettere la crocetta alle lezioni, no? Ma significa che come gli esseri umani, ovunque siano, condividono una condizione, abbiamo delle necessità fisiche, abbiamo delle necessità mentali, che è una necessità fisica. La cosa più difficile da fare, possiamo stare senza mangiare per un bel po' di tempo, stare senza bere per un bel po' di tempo, possiamo provare a non andare alla toilette, però poi non ce la facciamo, possiamo provare a non dormire, però poi non ce la facciamo, non riusciamo a smettere di respirare, a meno che non vogliamo succedere, non riusciamo assolutamente a fermare il cuore. La cosa più difficile da fare è non pensare. 60 secondi di zero totale è la cosa più difficile da fare per un essere umano. Il che significa che per noi è la necessità fisica più importante. E l'immaginario costruito, allora, da questo punto di vista, Siria e Kurdistan, tenete conto, in tanti colori, rosso e nero sono colori significativi. Se avessero fatto giallo e azzurrino, viene in mente il principe azzurro, le favole, così via. La scelta dei colori è significativa, invece stiamo parlando di una dinamica contrastata in cui ci sono dentro valori, ideologie, iconografie, i colori sono forti. Quindi il contrasto rosso-nero è uno dei contrasti forti, molto forti. La silhouette scelta, queste due sono in primo piano la moschea blu e la seconda invece è la Santa Sofia che è stata trasformata in moschea. La forma di tutte, sta a Istanbul, il che vuol dire è una capitale dell'impero ottomano. Da questo punto di vista è una controparte. In realtà se si parla di Siria e Kurdistan, tenete conto, non si sarebbe dovuto scegliere queste due silhouette. Però nel momento in cui si parla di un'area geografica, noi abbiamo dentro la nostra testa già qualcosa di costruito. Noi pensiamo, ah, non so niente di questo argomento. Non è vero che non sappiamo niente. Noi siamo bombardati da una miriade di informazioni. Quello che non riusciamo a fare, per cui diciamo non so niente, è che non riusciamo a metterle in ordine. O è difficile metterle in ordine. L'insieme delle informazioni cerchiamo magari di metterle in ordine, magari mettiamo insieme delle cose che non dovrebbero essere messe insieme, o in altri casi riusciamo a mettere insieme delle cose in maniera strutturata e corretta o in maniera significativa, a questo punto, ah, questa cosa l'ho capita. Però tenete conto che tra quello che capiamo, quello che crediamo di non sapere, quello che effettivamente non sappiamo, all'interno della nostra testa non ci sono confini netti e precisi, per cui per mai nessuno non sa niente. Allora, io ovviamente seguo questo tipo di cose, siccome continuo a ripeterle, vado avanti, è ovvio che me le ricordo meglio, ma semplicemente anche perché certe cose continuo a ripeterle, mentre chi le legge un po' alla volta e non le deve raccontare a un altro, a questo punto sì, l'ho letto, mi sembra, mi ricordo. Allora, da questo, ecco perché io dico, ci sono delle domande e delle curiosità, però dall'altra parte vi ricordo che qua sostanzialmente siamo sullo stesso piano come esseri umani, io qua vorrei cercare di fare il facilitatore della comprensione. E per facilitare la comprensione significa cerco di darvi degli strumenti per aiutarvi a mettere insieme, a darvi una serie di collegamenti possibili, perché non c'è una verità ovviamente, c'è collegamenti possibili a cui poi voi potete attaccare la serie di informazioni che avete già nella testa e che con un quadro, diciamo un po' come avere una pila, uno comincia a illuminare, a questo punto trova degli oggetti o riscopre degli oggetti che pensava di non avere. Adesso che ho fatto questa lunga introduzione, a qualcuno è venuto in mente qualcosa da qualche chiarimento, qualche richiesta di chiarimento? Intanto il titolo, La Siria e i suoi vicini, però è molto generico, e aggiunto c'è spazio per i curdi perché questo era. È una tematica forte ed è una che mi è stata di fatto richiesta. Allora, per le prime, siccome non voglio fare una lezione
Occhio.
pesante, a questo punto io andrò molto velocemente. Le prime slide vedrete delle cose abbastanza scritte, però io le sintetizzerò a voce, anche se non riuscite a leggere tutto quello che c'è, io penso di riuscire a farvi una sintesi perché ci sia un concetto chiave facilmente comprensibile. La cosa da tenete conto, io sono un geografo. In Italia i geografi sono quelli delle superfici, delle capitali, ancora. Non è più così da almeno 30 anni e tra i geografi che hanno un altro approccio diverso dagli storici, diverso dai filosofi, dai politologi, eccetera, eccetera, ci sono anche i geografi critici, ovvero sia banalmente quelli che hanno un approccio geografico ma non si prendono troppo sul serio. Nel senso che non credono a tutto quello che dicono. Allora, come geografo significa noi partiamo dall'osservazione dello spazio fisico, per dire ovunque io arrivo qui e comincio a vedere come sono fatte le sedie, come sono distribuite e di voi vedo che siete degli esseri umani, io come noto i particolari. Il punto è che tipo di scarpe portate, come siete vestiti, che tipo di colore, quanti sono i maschi, quante sono le femmine, che età, eccetera. Questo vuol dire l'atteggiamento geografico. Per capire che senso ha questo spazio, a me non basta che ci sia scritto fuori centro sociale o cose del genere, perché quello è uno spazio rappresentato. Qualcuno mi dice come io devo leggere questo territorio e io invece voglio entrare e voglio vedere questo territorio come è fatto e quindi lo osservo per prima cosa. Vi ho già detto delle necessità fisiche e mentali degli esseri umani. Questo ovunque gli esseri umani hanno delle necessità fisiche. Gli europei se ne sono accorti perché sono arrivati 1 milione di esseri umani e hanno cominciato fisicamente a far vedere. Camminiamo, dobbiamo mangiare, dobbiamo dormire, dobbiamo vestirci, dobbiamo fare pipì, dobbiamo dare da mangiare ai nostri figli e vogliamo andare in un posto perché in quel posto, Germania, Germania, Svezia, Svezia, perché lì che cosa cerchiamo? Cerchiamo da mangiare, cerchiamo una casa, cerchiamo dei vestiti. Quando ne arrivano 1 milione, Questi sono, ci hanno sbattuto in faccia i bisogni fondamentali degli esseri umani. Allora, il geografo parte da questa osservazione. Poi quello che importa sono anche i comportamenti, cioè le abitudini di vita, le emozioni degli esseri umani e una necessità fondante, noi, tutti noi dobbiamo dare senso alla nostra vita e cerchiamo un senso della nostra vita. Le idee forti ci riempiono la vita. Vivere o accettare delle idee deboli o molte idee diverse e deboli per dare senso alla vita è una scelta più difficile di altri. Quando io invece trovo un'idea forte e totalizzante, mi riempie tutta la vita e io sono in pace con me stesso. Questa necessità la condividono tutti gli esseri umani e l'approccio geografico dice, tenete conto che nelle dinamiche geopolitiche questa necessità di tutti gli esseri umani può aiutarci a capire o a spiegare certi comportamenti. L'ultima cosa, questa idea transfer, cioè noi abbiamo questa necessità mentale, la trasferiamo necessariamente su qualcosa di fisico. Noi non scegliamo a caso come vestirci. Non scegliamo a caso venire qui o andare al cinema o guardare la televisione. Sono il risultato di una scelta ben precisa, a volte molto inconsapevole. Sta di fatto che noi dobbiamo trasferire su qualcosa di fisico quello che abbiamo in testa. Allora, il legame con un territorio, parlavo prima con Roberto, dice, eh no, ma qua la mia famiglia, io sto di qua, questo è il mio territorio. Ebbene, questo è un'idea transfer, perché nessun essere umano ha fisicamente un legame con nessun territorio. E soprattutto il territorio se ne frega altamente degli esseri umani che ci sono sopra. Anche se viene massacrato, se viene distrutto, il territorio non si cura minimamente degli esseri umani perché il territorio fisicamente è altro. Ma no, lui non ha bisogno di trasferire su di noi il suo senso, la natura, noi invece abbiamo bisogno di trasferire il senso, cioè in realtà noi vogliamo stare vicino con i vicini. I vicini sono quelli che ci assomigliano, con questi instauriamo un rapporto e siccome quelli vicini stanno con questi condividiamo un territorio, noi trasferiamo sul territorio questo senso di appartenenza. Chiaro, questa è una costruzione che facciamo. Allora, questi sono i criteri dell'approccio geografico che vedrete io riprenderò nel momento in cui poi, perché noi diciamo i curdi, i siriani, i turchi, ma qua dentro siamo italiani, siamo uguali a tutti gli altri italiani? Al momento in cui andremo a votare le elezioni amministrative, voteremo tutti lo stesso partito? No. Il che vuol dire, però fateci caso, quando noi parliamo, i siriani, i curdi, il califfato, noi usiamo dei soggetti collettivi e tendiamo a identificare questi come dei soggetti che hanno una mente, che hanno un disegno, che hanno una struttura. Allora, l'approccio geografico critico è l'attenzione, stiamo parlando di esseri umani che vogliono stare insieme, ma singolarmente sono degli esseri umani, che hanno dei motivi collettivi per muoversi, hanno delle gabbie che li spingono, che li orientano a preferire certi comportamenti piuttosto di altri, ma non dimentichiamo che ognuno di questi soggetti, i foreign fighters, i combattenti, ognuno di questi soggetti ha deciso di diventare foreign fighter per motivi soggettivi individuali. Anche. Chiaro? Questo è il quadro complessivo. Allora, vi ricordo un elemento fondante dell'idea di Stato moderno, è quello che diventa, dal punto di vista storico, la sovranità del principe, parliamo del 1648, si mette in atto un principio. Il re, cuius rex re, è protestante? Eius religio? Tutti i suoi cittadini devono essere protestanti. Il re o il principe, eccetera, è cattolico, tutti i suoi cittadini devono essere cattolici. Questa è la pretesa. Devono essere tutti uguali all'interno di questi confini e per arrivare, il principio avete visto, nel 1555 l'avevano stabilito, ma ci sono voluti non solo quasi 100 anni, ma soprattutto dal 1618 la guerra dei 30 anni. Cioè, in nome dello stesso Dio di amore, gli europei si sono massacrati per 30 anni. Per arrivare come conclusione dice, beh, come la risolviamo visto che non vince nessuno? Allora, tutti i protestanti col principe protestante e tutti i cattolici col principe cattolico, ognuno il suo. È esattamente quello che vi dicevo, i curdi a questo punto, abbiamo messo questa radice, questa idea transfer. Quindi i curdi devono stare tutti insieme e devono stare tutti insieme in un territorio con confine, devono essere tutti lì dentro. E i turchi devono essere tutti uguali e tutti lì dentro, e i siriani devono essere tutti uguali e tutti lì dentro, la domanda. I siriani sono tutti uguali, e l'altra domanda. E i curdi sono tutti uguali? Allora, col criterio critico che vi ho detto prima, voi capite che si guarda con un atteggiamento più flessibile questo tipo di concetto. Adesso vado avanti velocemente, sottolineo, guardate casomai solo il titolo, che questo modo di stare insieme viene veicolato da una lingua che noi comprendiamo e quindi uno strumento per passarci le informazioni, per sentirci vicini, è quando sentiamo qualcuno che parla e che parla, usa parole che noi comprendiamo molto bene. Un geografo francese della fine dell'Ottocento ha parlato addirittura della la carezza della lingua che comprendiamo. Quando uno va all'estero, se ne va fuori dall'Italia, dopo 10 giorni che sta lì e parla un'altra lingua, sente uno che parla italiano, si avvicina e gli scambia due parole. Poi scopre nel giro di 2 minuti che con questo qui in Italia non ci parlerebbe mai più, anzi avrebbe evitato accuratamente di parlarci. Ma lì continui a stare, anche fai il gentile, fai il carino, perché perché la carezza della lingua. Quindi questo è un meccanismo forte del territorio, vi ho già detto. L'altro meccanismo forte di senso di appartenenza, questo territorio io lo sento mio, la gente che parla e che io capisco mi può essere utile. Di nuovo, migranti ci muoviamo, come facevo nel Little Italy Chinatown, io vado in un posto straniero, la prima cosa che penso è dov'è qualcuno che parla la mia lingua a cui posso chiedere aiuto? Anche solo per un giorno, ma mi dice dove posso mangiare, dove posso andare a dormire. Poi mi arrangio, però questo è il mio punto di riferimento. Allora, guardate da questo punto di vista, nelle zone Medio Oriente e Asia, come vedete, si possono fare le suddivisioni delle aree, lingue altaiche, da cui viene il turco e il turcomanno, che guardate, il turco viene parlato lì, ma il turcomanno, quindi la stessa insieme linguistico. Guardate che estensione ha in Asia, e poi invece abbiamo aree linguistiche, guardate come sono spezzettate, eppure l'India è una nazione unica, che non ha una sola religione, anche se ne ha una prevalente, dal punto di vista linguistico gli indiani si parlano in inglese, l'inglese è rimasta la lingua ufficiale perché tra quelli del nord e quelli del sud, se non parlano inglese non si capiscono, non si capiscono proprio. Allora, ricordatevi questo, rispetto alla guerra, nodo concettuale. Fino alla prima guerra mondiale, vedete, l'impero ottomano era un impero, noi brutti, sporchi e cattivi sostanzialmente, era giusto che finisse. Sta di fatto che come si organizzava il territorio, i vari gruppi all'interno dell'impero ottomano, una volta che pagavano le tasse, che pagavano le mazzette al rappresentante turco, eccetera, i vari gruppi sul loro territorio si auto-organizzavano moltissimo, le questioni economiche, questioni religiose, questioni di rapporto sociale, i matrimoni, i contratti, eccetera, ogni gruppo se lo gestiva per i fatti suoi, sostanzialmente. Poi sono arrivati le colonie e i protettorati, inglesi e francesi, naturalmente. Gli inglesi preferivano i re, i francesi preferivano i repubblicani, le strutture repubblicane. Allora, tenete conto che quando finisce l'impero ottomano arrivano gli stati nazionali e lo stato nazionale che cos'ha di diverso rispetto all'impero? Lo stato vuole che tutti obbediscano alla stessa legge fino all'ultimo centimetro quadrato, mentre gli imperi dicono sì, tutti obbediscono, però solo a certe cose e basta che riconosci che io sono l'imperatore. Per il resto io non mi preoccupo di certe altre cose. Quindi il cambiamento da questo punto di vista è diventato significativo. Dopo la seconda guerra mondiale, negli anni 50-70, molti stati che prima erano sotto il controllo coloniale sono diventati autonomi indipendenti, ma erano giovani partiti nuovi che dovevano costruire un qualcosa, lo Stato-nazione, vi ricordate, noi l'abbiamo elaborato perché tutti i cattolici col principe cattolico, il principio è qua dentro tutti uguali. I confini li hanno fatti gli inglesi e i francesi, hanno messo insieme gente che finché c'era l'impero ottomano non c'era problema, ma dentro lo stesso Stato hanno diviso gruppi o hanno messo insieme gruppi che insieme non gradivano stare. Allora, questo è un problema fortemente grosso e la risposta negli anni 50-70, se vi ricordate, Nasser, colpi di Stato in Iraq, in Turchia, poi è arrivato Gheddafi, è stato uno degli ultimi, di fatto i giovani militari hanno fatto i colpi di Stato per liberarsi di vecchi re, vecchie strutture politiche e costruire uno Stato moderno in una situazione di difficile controllo. Adesso spero che mi si passi questa cosa. Qual è il modo migliore per governare uno Stato in maniera più efficiente? La struttura di una bella dittatura fascista. La struttura militare è la migliore. Tutti stanno al loro posto, niente scioperi, niente proteste, chi sta in alto dà un ordine, tutti obbediscono. Ognuno al suo pezzettino, risolto il problema. Questo per spiegare come i giovani militari hanno mantenuto la struttura, civilmente hanno fatto il partito unico. Cos'è questa storia delle elezioni? Ognuno pensa quello che vuole. Partito unico? Perché noi dobbiamo costruire lo Stato e lo dobbiamo modernizzare. Il sistema più rapido ed efficiente è questo. Da questo punto di vista l'Occidente ha detto ci va bene. Perché? Perché uno Stato moderno efficiente voleva dire che tutti questi compravano, prima compravano le armi da noi. Secondo, ci vendevano i loro prodotti, che erano quelli che volevamo. Terzo, se noi riuscivamo a stare al potere, ci guadagnavamo tutti. Quindi, da questo punto di vista, il sistema internazionale si è retto in questo modo. Negli anni 80-90, però, siccome questi stati nel Medio Oriente non hanno risolto i problemi sociali, nonostante dicessero, ma noi diamo, qualcosa hanno fatto ma non l'hanno risolta, anche perché a livello demografico e economico c'è stata la transizione demografica, la popolazione è aumentata moltissimo. Hai voglia a usare il sistema autoritario per fare, dare, beh, do posti di lavoro, aumento più soldati sono più stipendi, più funzionari pubblici, più funzionari dello Stato sono più stipendi. Ma se i giovani sono sempre, nascono molti giovani, sono sempre di più dei posti di lavoro che creo, io non riesco a risolvere i problemi economici. Ebbene, noi dobbiamo essere umani, dobbiamo dare un senso alla nostra vita. E a questo punto alcuni gruppi hanno detto, ma perché la risposta è stata sbagliata. Non più passato, la risposta modernista, occidentale, struttura repressiva, eccetera, di questi regimi militari non va bene, la risposta è l'Islam. L'Islam risolve tutto. È la nostra tradizione, è la nostra religione, siamo andati avanti per secoli così, l'Islam è la risposta. E cominciano questi gruppi a proporre questo tipo di proposta politica di organizzazione della società. Quindi è una proposta moderna, vogliamo che l'Islam modernizzi il nostro Stato, non in maniera autoritaria. Dopo gli anni 2000 ci sono però nuovi soggetti politici e leader, naturalmente. Tenete conto però che la cosa significativa è che i fatti e gli atti, la crisi dell'Afghanistan, la crisi della Somalia, il confronto nello Yemen, tutta una serie di conflitti che essendo lontani geograficamente noi, a cui noi abbiamo prestato poca attenzione. Poi la questione dell'Iraq, la crisi, la prima guerra dell'Iraq nel 91, l'arrivo di Khomeini in Iran, la guerra tra l'Iraq e l'invasione dell'Iraq nel 2003, eccetera, eccetera, ebbene, tutti questi fatti hanno prodotto dei combattenti mobili, ovvero sia stimati da 50-60 mila maschi tra i 18 e i 35 e 40 anni che di mestiere fanno i soldati, i combattenti e i miliziani. Si dice al miglior offerente non sono più i mercenari, qualcuno vedo che qua almeno due o tre che hanno i capelli bianchi, i mercenari che erano generalmente bianchi, ex soldati francesi, inglesi, sudafricani che andavano a combattere in Africa, eccetera. Non sono più questo tipo di combattenti, sono dei miliziani che si muovono un po' per i soldi, ma anche in nome di un'idea, perché combattono, sono disposti a morire, ma l'essere umano quando vuol morire deve avere un'idea nobile, che è del resto quello che studiamo noi, l'abbiamo studiato in storia, i carbonari hanno dato la vita per la patria, per l'Italia. I soldati della prima guerra mondiale hanno dato la vita, i monumenti nelle varie città sono fatti per quelli che hanno dato la vita per un nobile ideale. Allora, non ci sono solo i nostri di nobili ideali. Allora, ci sono degli attori ormai stabili, che sono questi combattenti, e poi degli stati che cominciano a diventare importanti. L'Arabia Saudita, che ha finanziato col petrodollari moschee, imam integralisti, c'è cioè una visione wahhabita molto integrale dell'Islam, molto rigida. E poi l'Iran, che sono islamici ma sciiti, quindi all'interno di una spaccatura, la più grande spaccatura all'interno dell'Islam tra sunniti e sciiti. I sciiti sono circa il 10%, i sunniti sono la gran totalità. Però questo conflitto è un conflitto che è nato subito, 50 anni dopo, 60 anni dopo la morte del profeta, immediatamente c'è stata questa spaccatura. Sì, prego.
Dal punto di vista politico, non mi sembra che ci sia stata una grande differenza nel passaggio dalle dittature militari ai regimi con un profilo, anche seppur con diverse sfumature, islamico. Cioè, quella situazione per cui dall'alto arriva la voce e tutti gli altri sono assoggettati e obbediscono e viene anzi rinforzata dalla presenza del messaggio religioso. Come sbaglio?
Non voglio usare il termine sbagliato, è un approccio che tende a unificare un mondo che ha centinaia di milioni di esseri umani. Tenete conto che ho parlato di sciiti sunniti, noi abbiamo all'interno di tutte le grandi religioni, abbiamo un vissuto e un'interpretazione molto diversificata su cui questi regimi, Siria, Egitto, eccetera, noi vediamo. C'è un dittatore, quindi tendiamo a immaginare che il sistema nazionale dell'Egitto, il regime di Mubarak, il regime di Assad, il regime di Saddam Hussein, il regime di Gheddafi, siccome sono dittatori, il regime è uguale. I regimi non sono uguali, ognuno di questi, pur essendo autoritari, è stato gestito in maniera diversa, in territori diversi, con un senso di appartenenza della popolazione locale. E poi tra gli egiziani che sono più di 70 milioni e i libici che sono 7 milioni, c'è un vissuto in rapporto al territorio che cambia. Per cui È una nostra visione che tendiamo, siccome non abbiamo strumenti raffinati per cogliere le differenze interne, né più né meno, come dall'altra parte, voi trovate dei soggetti che dicono che tutti noi siamo uguali, siamo tutti crociati. E se io dico, siete tu perché siete cristiani? L'ho detto, scusa, cristiani, guarda che ci sono, cattolici, cattolici integralisti, cattolici, il cattolicesimo sociale, e mi fermo, i protestanti, quali? Valdesi, metodisti, pentecostali, eccetera, ortodossi, non ce n'è mica una sola, c'è la Chiesa greca, c'è la Chiesa bulgara, c'è la Chiesa serba, c'è la Chiesa ucraina. Allora, però per loro siamo tutti cristiani, tutti uguali. Allora c'è questo tipo. Quindi in realtà non è così. Le risposte sono state differenziate per nazione, la stessa interpretazione dell'Islam e la rilevanza dell'Islam e il ruolo della religione è stata differenziata. Quello che ci ha aiutato a generalizzarlo è questa proposta moderna, cioè l'Islam è la risposta della modernizzazione autonoma e indipendente rispetto all'Occidente, ai cristiani, ai coloni che ci hanno dominato, che però rappresenta una minoranza della popolazione, una minoranza della popolazione. Però, siccome quella che ci spaventa di più, con cui abbiamo cominciato a combattere perché noi diciamo ci ha attaccato sostanzialmente, siccome ci sono stati gli attentati, allora noi prestiamo molta attenzione a questo tipo di rappresentazione dell'Islam e tendiamo a non cogliere invece gli elementi che ci sarebbero utili anche per dare una risposta, cioè la grande parcellizzazione e differenziazione. Quindi, dopo l'impero ottomano, i regni costruiti dalle potenze coloniali hanno avuto un cambiamento con i vari colpi di Stato fatti dai giovani ufficiali militari, i quali però erano tutti militari, ma hanno scelto delle vie nazionali. Dopo qualche decennio di via nazionale, la risposta, l'Islam e la soluzione a tutta viene vissuta dai siriani in maniera diversa dagli egiziani, in maniera diversa dai libici. Per dire, in Libia l'ISIS, la parola d'ordine dell'ISIS, non riesce e non può, con un'analisi geografica, trovare lo stesso appoggio che invece può trovare tra alcune città e gruppi sunniti in Siria e in Iraq, dove invece, pur terrorizzandoli, in qualche modo possono trovare orecchie che ascoltano. Questo per dare. Poi ci sono altri soggetti, Qatar e Al Jazeera. Qatar e Al Jazeera. Al Jazeera come televisione. Perché Al Jazeera? Perché il Qatar è un paese di 2 milioni e 200 mila abitanti, per inciso ha 950 mila immigrati. Ecco,
Quelli che lavorano.
quelli che lavorano, che vengono, ma questo per dire, di nuovo, con un bel sistema autoritario si risolve qualunque tipo di sistema. Allora, sai, è un paese piccolo, non può, hai soldi, allora cosa ha deciso per avere un ruolo? Ha deciso di farti la televisione, Al Jazeera, noi la conosciamo, è diventata una fonte di riferimento. Allora, l'ultimo soggetto, naturalmente, ISIL o Daesh. Guardate che Daesh è l'acronimo della parola in arabo, che vuol dire lo Stato Islamico dell'Iraq e di, attenzione, al-Sham, vedete la SH finale al-Sham. Che viene tradotto in inglese, sono due, ma vanno bene tutte e due. ISIS è Islamic State of Iraq and Syria. Questo è Islamic State of Iraq and Levant. Allora, al-Sham, a seconda dei contesti, può voler dire sia la Siria sia il Levante in generale. E anche, io sono di Damasco, quelli di Damasco dicono, il mio soprannome sono al-Shami, cioè ci sono tre possibili identificazioni. Il che vuol dire che vanno tutte bene. È un caso emblematico perché è un soggetto che oramai è diventato autonomo e spaziale, cioè la differenza rispetto ad altri gruppi tipo Al-Qaeda, eccetera, eccetera, che questi hanno detto, beh, noi vogliamo un territorio perché vogliamo costituire lo Stato. Ora, da un punto di vista simbolico, Stato islamico sono territorialmente in contraddizione. Mentre Stato vuol dire questo territorio con questi confini dove dentro sono tutti uguali, tutti cattolici, ve le ricordate? Dire islamico, esattamente come il cristianesimo, grande religione monoteista, ma non quella giudaica, è una proposta universale. Il territorio è tutto il mondo. Non ci sono limiti territoriali a una religione. Quindi sono di per sé una contraddizione destinati a fermarsi, a perdere sostanzialmente. Cioè, Daesh, io vi propongo qui, fin dall'inizio non poteva vincere. Non sta vincendo, sta perdendo e non può vincere. Questo non significa che non possa fare danni o che non abbia fatto danni, ma poi dobbiamo metterci d'accordo su cosa vuol dire, a che punto si stabilisce che uno ha vinto e che uno ha perso. Vi dico solo che le transizioni, io vi ho fatto l'esempio storico, noi abbiamo cominciato a costruire l'idea di Stato-nazione nel 1648 e lo stiamo consolidando, l'abbiamo consolidato definitivamente in qualche modo, in maniera pacifica, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ci abbiamo messo 300 anni per strutturarlo. Allora, questi stati invece sono arrivati a concretizzare lo Stato nazionale praticamente neanche alla fine della Seconda Guerra Mondiale, sostanzialmente. Il che con la fine dell'Impero Ottomano, il che vuol dire che non sono, ma arriveranno tra poco a 100 anni in una situazione in cui non se la sono gestita neanche da soli. Qua sono alcuni soggetti delle transizioni, le cosiddette primavere arabe, questo è stato un meccanismo di cambiamento non previsto perché nella visione geopolitica internazionale certi soggetti non vengono considerati. Noi consideriamo solo gli stati. E che vuol dire i governi? Quando però si parla della comunità internazionale, tenete conto che la comunità internazionale in ogni crisi geopolitica non arriva mai a più di 10 paesi. Cioè in ogni crisi politica non ci sono 10 paesi che gestiscono la cosa, e sono i 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza con diritto di veto. Gli Stati Uniti sempre, Francia e Regno Unito spesso con gli Stati Uniti, la Russia quasi sempre, la Cina solo se riguarda direttamente i suoi affari, se no se ne disinteressa. Poi, a seconda di dove si svolge la crisi, il paese o i paesi più grossi che confinano con la zona di crisi o vengono consultati o sono degli attori. Prendiamo questa situazione di crisi, abbiamo gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito, la Russia, non la Cina, la Turchia, l'Iran, l'Arabia Saudita, il Qatar. Vogliamo metterci l'Egitto? Mettiamoci, arriviamo a 9 ed è la più grossa. Non ci sono altri paesi che stanno gestendo direttamente questo tipo di cose. Quindi, quando si parla di comunità internazionale, noi parliamo sempre di pochi paesi, di cui alcuni sempre gli stessi, che gestiscono direttamente la crisi. Allora,
Israele.
Israele non gestisce, anche perché non ne ha bisogno. Qua vi dico una cosa: la lobby ebraica non ha bisogno di gestire, di influenzare il governo statunitense, perché il governo statunitense, che siano repubblicani, dove è più facile, o democratici, ha una bella fetta di persone che la pensano esattamente già come gli israeliani. Allora, non hanno bisogno di convincere l'amministrazione statunitense a fare qualcosa, perché sono già convinti per conto loro di dover fare qualche cosa, no? Nello stesso modo, e fanno delle cose come farebbero esattamente gli israeliani di centrodestra. Allora, chiariamo questo tipo di cose. Allora, vi faccio notare, in Iraq, teniamo conto di questi elementi, sono gruppi diversi tenuti insieme contro voglia, perché questi confini sono stati fatti alla fine vari periodi, però 1930 dagli inglesi, mettendo insieme questa zona super verde dove ci sono gli sciiti. Questa zona qua è un misto sciiti sunniti, nella zona gialla ci sono sunniti, questa è la zona dei curdi, dove vivono prevalentemente curdi che sono sunniti, e questa è una zona contesa tra gli arabi sunniti e i curdi. Allora, ma questi sciiti cosa sono? Sono arabi. Allora, sono arabi ma sciiti, questi sono arabi ma sunniti, questi sono sunniti ma sono curdi. Allora, in quel senso di idea transfer, cioè il senso di appartenenza, è estremamente soggettivo per gruppo individuale, quindi bisogna stare attenti. I sunniti la pensano tutti allo stesso modo? No, la pensano allo stesso modo se hanno qualche altro elemento di appartenenza, qualche altro elemento di appartenenza, di idea transfer. Non a caso, se vedete al momento delle elezioni, come vedete, nelle zone curde votano sostanzialmente per i partiti curdi. Nelle zone sciite votano per il partito sciita, nelle zone arabo-sunnite votano per i partiti arabo-sunniti. Perché questo è il meccanismo sostanzialmente, no? Allora, centralità del petrolio iracheno. Allora, io di solito alle domande anticipo qua, io faccio tutta una presentazione, se sempre qualcuno dice, ma lei non ha parlato del petrolio. Allora, questo ve lo dico, scusa. Le guerre non si fanno per il petrolio. Quindi non fatemi la domanda perché lei non mi ha detto del petrolio. Le guerre non si fanno per il petrolio, si fa per il controllo degli esseri umani e dei territori, tra cui anche il petrolio, ma a livello di geostrategia il petrolio è uno degli elementi, non l'unico. Oggi poi, di questi 10 paesi famosi, tra cui gli Stati Uniti che comandano tutti, gli Stati Uniti non hanno più bisogno del petrolio di nessuno. Continuano a comprarlo, perché gli conviene consumare quello degli altri, però oramai sono in grado, infatti hanno cambiato la legge e hanno autorizzato all'esportazione di gas e di petrolio. Quindi non hanno più questo tipo di interesse, però hanno l'interesse a controllare geostrategicamente dei territori. Ebbene,
hanno l'interesse, sì, però perché lo devono comprare?
Non lo comprano, lo comprano perché vogliono favorire chi glielo vende. Ah. Lo comprano dall'Arabia Saudita perché c'è un rapporto strategico. E quindi glielo comprano.
Gli americani sono autosufficienti.
Dal punto di vista del petrolio, da 3 anni a questa parte, però anche prima, guardate, anche quando non sono mai andati oltre il 15%, cioè il petrolio degli statunitensi all'85% era quello che producevano loro, che erano in grado di prendere dal Messico, dal Golfo del Messico con accordi con il Messico. Quindi il 15% che compravano dalle altre parti era uno scambio. Io compro il tuo petrolio, Arabia Saudita, compro il tuo petrolio prima che venisse Khomeini dall'Iran, io lo compro perché in questo modo io rinsaldo una posizione geostrategica. Questo è. Allora, l'Iraq, di nuovo si era parlato, lo dobbiamo dividere? Qua c'è un quadro mentale che ancora dal mio punto di vista oggi è problematico, ovvero sia quest'idea che non tocchiamo i confini perché se tocchiamo i confini guerra. E in che situazione ci troviamo? In guerre continue. Però c'è ancora questo tipo di idea. Quindi, per carità, l'Iraq non lo dividiamo, anche se in realtà ha queste diverse realtà che in 3 stati più piccoli, vedete, tutti uguali, lo stato degli arabi sciiti, lo stato degli arabi sunniti, lo stato dei curdi, dal nostro punto di vista europeo avrebbe dovuto essere più coerente. Però la regola è, non tocchiamola, oggi i Peshmerga curdi sono la forza combattente più forte contro l'ISIS e combattono con la bandiera irachena, no, combattono con la bandiera del Kurdistan. Sono cittadini iracheni, il Kurdistan iracheno è una zona autonoma che ha la sua bandiera come la regione Lombardia, per intenderci, le regioni italiane, però nel momento in cui combattono e devono dare senso, cioè il combattente dice il Peshmerga curdo, io rischio la pelle, per che cosa rischio la pelle? La bandiera per cui rischia la pelle ed è disposto a morire non è quella dell'Iraq, di cui è cittadino, ma è quella del Kurdistan. Poi vedrete delle immagini. Questo per darvi... E vedete che in queste zone i bambini crescono con i maschi, ma anche da noi, ma a Natale una serie di italiani regalano pistole e armi. Molti meno... Però per dire, io sono cresciuto con i cowboy e con le pistole, ho continuato a giocare e sono diventato mezzo pacifista, non tutto, però mezzo pacifista. Non vuol dire... Però voi capite che lì questi bambini giocano con le pistole, però nella loro vita quotidiana le vedono concretamente le armi e sentono e vedono che effetto fa. Guardate il territorio, come è fatto quel territorio. Ecco, d'estate è così, perché noi vediamo i confini, vediamo i colorini, però questo è deserto. Quando vi fanno la rappresentazione, l'ISIS controlla questo territorio e vi riempiono di colore, vi stanno dicendo una balla, non è vero che controllano quel territorio, perché qua non c'è nessuno. Dove sono andati gli ISIS? Vedete questi segni più scuri? È dove c'è l'acqua, tra il Tigre e l'Eufrate, poi l'Eufrate fa questo percorso, la vedete questa sottile linea più scura? Che arriva fino qui, questa è una via carovaniera per far arrivare o portare le merci da qui fino alla Mesopotamia, da circa 6.000 anni. E quando tu fai la carovana e hai 100-150 cammelli e dromedari, li devi far bere, devi avere l'acqua a disposizione, per cui tu segui la via dell'acqua, arrivi qui, poi attraversi, ma il percorso è breve, al massimo in 2 giorni arrivi ad Aleppo, poi da Aleppo ad Antiochia, e da Antiochia sei arrivato al mare. Allora, l'ISIS si è sviluppato lungo le direttrici dell'Eufrate, di un affluente dell'Eufrate e un pezzo del Tigri. Quindi da questo punto di vista lì sono gli esseri umani, perché l'ISIS controlla gli esseri umani. Questo è il suo obiettivo, città con gli esseri umani, più che un territorio. E anche il petrolio, Beh, loro sì, i pozzi petroliferi a loro interessava perché gli serviva. Guardate come è fatto il territorio. Tigre e Eufrate sono grandi fiumi fatti così, con niente colline, niente montagne di fianco, per cui si può correre lungo questi due grandi fiumi. Qua vi ho messo di nuovo l'immagine con i confini dell'Iraq. Questa è la Giordania, questa è la Siria, e come vedete il percorso, vi dicevo, dell'Eufrate, che vi ho fatto vedere prima, più in particolare. Allora, l'ISIS si è sviluppato nel giro di 2 mesi, lungo queste linee ha conquistato questo territorio, perché l'esercito iracheno si è sfaldato. Sfaldato vuol dire che i soldati, quando hanno visto che quelli sparavano sul serio ed erano bravi, hanno mollato tutti i mezzi pesanti, carri armati, cannoni, autoblindo, eccetera. Si sono tenuti per un po' il fucile e la pistola. Poi, siccome guardate che un fucile M16 pesa su intorno agli 8 kg, quando tu devi andartene a piedi, la cosa pesi, molli il fucile e tagli la corda. Risultato che questi sono arrivati velocemente e hanno trovato armi e poi tutte le banche, che avute le banche, oro, gioielli, soldi. Questo è quello che nel giro di 2 mesi, ma non si poteva prevedere, ma con un occhio diverso rispetto alla visione geostrategica che c'era stata fino a quel momento. Perché l'ISIS è una cosa vecchia. I primi a dichiarare Daesh, parliamo del 2006 in Iraq. Solo che prima erano diversi. Quando nel giugno del 14 Abu Bakr al-Baghdadi, dalla mirar del Mosul, della moschea antica di Mosul, dice: io sono il califfo, vestito tutto di nero, il turbante, e dice, e quindi eccetera, è qualcosa di diverso da quello che era nel 2012, in cui ha partecipato assieme a altri leader di combattenti anti-Assad a una riunione col senatore McCain, candidato repubblicano alla presidenza, al primo confronto con Obama, il quale è andato a parlare con i patrioti che combattevano Assad, che era brutto, sporco e cattivo. Tra questi c'era anche questo soggetto, che allora però non si chiamava Abu Bakr al-Baghdadi, perché nel momento in cui si proclama califfo cambia il proprio nome, simbologia, la bandiera diventa, siccome è l'Islam la bandiera, con la Shahada, cioè la dichiarazione di fede del musulmano, e lui dice: io mi chiamo da ora in poi Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr è il nome del primo califfo, grande amico del profeta, è diventato primo califfo dopo la morte del profeta, al-Baghdadi, perché Baghdad è stata la capitale dell'impero abbaside per 500 anni ed è stato l'impero arabo musulmano più lungo nella storia della conquista musulmana. Quindi ha scelto questi nomi per qualificarsi come rilevante, dicendo: noi dobbiamo tornare all'Islam delle origini, che era puro, che era vincente, eccetera, eccetera. Allora, adesso vado velocemente, questa è tutta la parte per spiegarvi, vedete, i primi quattro califfi sono chiamati ben guidati. Io vi sottolineo: Abu Bakr, Omar, Uthman e Ali. Sottolineati, Omar, Uthman e Ali sono morti ammazzati. Cioè, dei primi quattro califfi, tranne Abu Bakr, gli altri 3 sono stati accoltellati e uno avvelenato. Questo per dirvi che il contrasto interno è stato molto forte, con una battaglia a Karbala, che è nel sud dell'Iraq, dove di fatto hanno preso il potere i sunniti rispetto agli sciiti. Quello che, tenete conto, l'Islam diviso, vi ho parlato di sciiti e sunniti, però all'interno dell'Islam ci sono i kharigiti, che a loro volta si sono divisi tra gli aruriti, che sono per il Shia violento, poi altri gruppi successivi, Sufridi, Azrakiti, Najaddati, Baditi, che però sono pacifisti e accettano anche che ci siano delle donne che parlino dell'Islam. Poi ci sono gli Zaiditi, che sono soprattutto nello Yemen. Quindi, quando parliamo dell'Islam, a seconda delle zone, nello Yemen l'Islam è fatto da almeno 3 di questi gruppi diversi. Questo è l'Iraq, l'impero ottomano finisce, e di qua almeno questo, vediamo questi colori, li troviamo nelle bandiere, ve l'anticipo, in fondo ci sono le altre se poi vorrete. La bandiera della rivolta araba, i colori delle bande perché erano i colori dei grandi califfati, il califfato abbaside, o fatimide e omayade. Il triangolo rosso era la dinastia hascemita, ciò che discende dal profeta, dell'emir Hussein dell'Hejaz, padre di Faisal, quello che ha aiutato gli inglesi, vi ricordate Lawrence d'Arabia se avete visto il film, e la rivolta araba del 17, quindi si scelgono i colori dei califfati e il triangolo rosso dello sceriffo della Mecca che proteggeva i luoghi sacri. Questa è la simbologia, quindi questi colori spesso li ritroviamo, certe bandiere sono quasi uguali. Allora, la fine dell'impero ottomano ha voluto dire qua la costruzione inglesi e francesi decidono i confini di questo territorio, quello della Siria, quello della Giordania, poi quello, questione Israele-Palestina, quello dell'Iraq. La cosa che voglio sottolineare però è che va bene l'accordo Sykes-Picot deciso nel 1916, però c'è stato anche altro, la guerra, è finito l'impero ottomano. Una cosa che noi non studiamo e tendiamo a passare velocemente è che la Turchia si è formata tra il 1920 e il 1923. Noi ancora studiamo l'unità d'Italia, le guerre di indipendenza, ci abbiamo messo decenni per arrivare a questa unità d'Italia. La Turchia moderna fa riferimento a 3 anni. Per loro l'autonomia, l'indipendenza e il senso dell'appartenenza nazionale è avvenuto tra il 20 e il 23. E guardate durante la guerra con i russi, all'inizio della prima guerra mondiale, il confine si è spostato, vedete le linee tracciate, avanti e indietro. Poi c'è stata la questione dei curdi che abitavano questo territorio e il genocidio, il cosiddetto, se volete chiamarlo, genocidio degli armeni, che sono stati costretti a muoversi, essendo cristiani, sono sicuramente filorussi, e dovete andare via durante la guerra. E chi li ha ammazzati un pochettino? I curdi. Certi gruppi dei curdi hanno provveduto a partecipare a questo tipo di genocidio, per poi subirlo naturalmente in una fase successiva. Allora, tra il 15 e il 20, l'impero ottomano alla fine viene scompaginato, tenete conto, è un impero. Facciamo le nazioni, cosa facciamo della Turchia, cioè dei turchi, visto che sono stati padroni dell'impero ottomano? Ma dei turchi cosa ne facciamo? Qual è il loro territorio? Perché erano i padroni dell'impero. Qual è il territorio dei turchi? Ebbene, vi faccio notare, nascita della Turchia, il primo progetto nel 1920 è questo. Diamo ai turchi questo territorio verde, questo pezzettino qua lo diamo ai greci, perché è abitato in maggioranza dai greci, questo pezzo facciamo uno stato che è l'Armenia, vi faccio notare questo pezzo, ma forse lo diamo ai curdi, perché vedete la proposta è diamo il paese, uno stato agli armeni, tutti gli armeni stanno insieme, diamo un territorio ai curdi, tutti i curdi stanno insieme. Questo nel 1920, vedete, varie proposte. Quello che è successo è che i greci non si sono accontentati. Vi faccio notare che noi italiani avremmo dovuto avere tutto questo bel pezzo, turchi, però noi li proteggiamo. E questo pezzo, cioè, di fatto, gli inglesi si prendono gli stretti, gli armeni sono indipendenti, i francesi che controllano la Siria proteggevano questo territorio dei turchi. Cioè questa era l'idea, perché tanto avete perso e non avete parlato. I veri turchi autonomi, indipendenti, si sono trovati in questa cosa qui. I greci hanno commesso l'errore di pensare di poter a questo punto battere i turchi e nel 21 hanno fatto una guerra e hanno cercato di arrivare fino ad Ankara. E la loro idea della grande, vedete, la rappresentazione è sempre la donna con la bandiera. Le nazioni che conquistano, che vogliono, sono sempre la figura femminile. Poi le donne in cucina, naturalmente, ma nella rappresentazione è sempre la giovane donna con i capelli sciolti, a volte con una testa di fuori, o si intravede la figura, eccetera. E vedete che alla pace di Sèvres, Venizelos, che rappresentava la Grecia, ha detto a noi greci devono venire tutti i territori in nero pieno. I nazionalisti, per loro l'idea è sempre, che lo dico, ma Argo, vi ricordate, gli argonauti sono arrivati fino lì e quindi siamo arrivati noi, lo vogliamo ancora. Questo era il quadro generale. Allora, il confronto tra curdi e armeni è sullo stesso territorio in parte. A questo punto, fin il collasso degli ottomani, la cosa che cambia è che nel 1923, col Trattato di Losanna, la Turchia ha questo territorio che è quello definitivo di oggi. In realtà questa striscia a nord, abitata molto da curdi, gliel'hanno data a pieno titolo i francesi nel 1928 e poi un altro pezzo nel 1932. Sta di fatto che i greci hanno cercato di sconfiggere i turchi guidati da Ataturk invece gliele hanno suonate di brutto. Al punto tale che l'esercito greco ritornato indietro, sono arrivati a Izmir, sono scappati brutalmente sulle navi e i turchi si sono presi la zona di Izmir, cioè di Smirne, e finita la guerra nel 23 hanno detto qua ci stanno solo i turchi, i greci, via tutti. E i greci hanno detto, beh, in Grecia ci stanno solo i greci e i turchi via tutti. Il problema è che i greci della Turchia erano più ricchi ed erano molti di più. Sono andati via e hanno lasciato le case vuote. In Grecia i turchi erano molti di meno e più poveri, per cui i turchi scappati dalla Grecia si sono trovati le case belle e vuote dei greci, che hanno là, mentre i greci che sono venuti hanno mollato delle case ricche per andare a non trovare casa in Grecia. Però l'idea era... Qua ci stanno solo i turchi, qua. Allora, questi problemi, guardate, io vi dico, ma come ci parla? Perché quando oggi noi parliamo della Turchia come soggetto, nei confronti dei curdi e nei confronti dei greci e nei confronti della Siria, anche loro hanno un vecchio contenzioso, perché noi in Occidente parliamo solo dell'accordo Sykes-Picot perché l'hanno fatto francesi e inglesi, ma i turchi invece hanno altro passato storico, per cui loro ritengono di aver avuto un torto. Cioè, hanno avuto questo confine, ma loro si ricordano che nel 1920 le grandi potenze non gli volevano dare niente. E quindi loro dicono, ce lo siamo conquistati e non dobbiamo niente a nessuno, è conclusione di oggi. E nessuno oggi deve più permettersi di dire ai turchi che cosa fare e cosa non fare. Per arrivare ai curdi, di nuovo i nazionalisti curdi, questo è il Kurdistan che vorrebbero i supernazionalisti curdi, che confinano, vedete, che arriva fino qua, quasi al Golfo Persico. Un'altra richiesta, vedete, dal Golfo Persico, prendono un bel pezzo di territorio, e arrivano fino al Mediterraneo. Questa è l'idea, perché ogni nazionalista ha delle aspirazioni, è sempre stata nostra questa terra, ci siamo sempre stati noi, siamo qua dal Neolitico, siamo, anche l'uomo di Neanderthal era turco, era armeno, questo è il tipo di richieste. Guardate per dirvi come sotto l'impero ottomano nel 1835, guardate quante erano le zone autonome che vi dicevo in cui i curdi pagavano le tasse, riconoscevano l'autorità del sultano ma si organizzavano per i fatti loro. Come vedete non c'era un unico Kurdistan, c'erano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kurdistan. Quella era la regola. Allora, dove e quanti sono i curdi? Vi faccio notare l'area dove vivono i curdi rispetto all'area del Kurdistan iracheno, che è l'unica zona autonoma riconosciuta non come Stato, ma come zona autonoma dove vivono i curdi e i curdi si autogovernano. La cosa significativa rispetto agli altri è che nel corso del tempo, non nel 1835 sotto l'impero ottomano, ma nel corso del tempo questa... Gli inglesi hanno promesso agli armeni, agli arabi, ai curdi, hanno promesso uno Stato. Poi, tra i due trattati, 1920-23, è andata come è andata. Nel corso del tempo, i curdi hanno elaborato un rapporto, un'idea della donna, che non è solo, ovviamente, sono sempre società patriarcali, per cui la donna, per prima cosa, in cucina e smassate i bambini. Però, vi faccio notare... Questi sono i peshmerga di oggi, hanno i reparti maschili e i reparti femminili, non fanno i reparti misti, però combattono insieme fianco a fianco, cioè reparto maschile con a fianco il reparto femminile. Quello che vi faccio notare sono queste immagini da un fotografo degli anni 70. Da noi si vai dal fotografo, ti vesti bene, ti siedi, ti metti in posa, ti pettini e il fotografo ti dice mettiti così un po' di tre quarti. Ebbene, questi vanno, vi faccio notare che la mamma e la figlia è giovane, anni 70, la gonna corta, un po' all'occidentale, la mamma vestito tradizionale, c'ha il fucile sulle spalle. E qua il maschio, padre e figlia, potrebbe essere anche marito e moglie, perché... è la figlia che porta il fucile, cioè vado dal fotografo e come elemento simbolico è la donna che tiene il fucile. Allora, dicevo, il geografo, critico in particolare, osserva questo tipo di segnali perché sono significativi di pratiche sociali. E guardate oggi, voi trovate l'anziano col suo bravo Kalashnikov e la giovane col Kalashnikov, che ha la mimetica, ha le scarpe da tennis, la treccia e il foulard verde, perché insomma, dopo tutto. Tra maschi e femmine c'è una differenza da questo punto di vista. Poi però, come vedete, il reparto femminile sono tutti con la stessa divisa, con le armi in mostra e tutti col pugno che dichiarano sono disposti. Peshmerga vuol dire quelli disposti a dare la vita. Questo è il significato. Però vedete che anche le donne normali, tra virgolette, non in divisa, non combattenti, si fanno la reparto capo coperto, in maniera diversificata, vestitoni lunghi, certo questa signora io non la vedo come combattente e neanche quella lì, però ci tengono a farsi fare la foto con il portaproiettile e con il Kalashnikov. Allora, anche questo è un elemento significativo perché in altri gruppi voi non trovate che vengono postate, vengono fatte delle foto di questo tipo. L'ultima cosa, vedete, come si presentano oggi i curdi? Vi dicevo, questa è la bandiera sotto cui stanno combattendo i curdi iracheni e i curdi anche in parte alcuni gruppi del Rojava, cioè i curdi siriani, ma prevalentemente vedete la giovane donna con i capelli neri, col bel vestito, sul cavallo bianco, con la bandiera, con il sole in mezzo, i colori e la modernità, una bella strada asfaltata. Che sia molto simbolica la strada asfaltata, potrebbe essere la strada, uno dice, beh, la via dell'avvenire e del futuro, però in realtà nell'immagine la strada è dietro, quindi questa sta arrivando e non si capisce dove sta andando. Come vedete il Kurdistan viene rappresentato in quei termini. Allora oggi, cosa possiamo dire? Ridisegniamo i confini? Il Kurdistan lo possiamo immaginare? Allora a questo punto questo Kurdistan è una rappresentazione del passato, è comparsa recentemente in internet questa rappresentazione, dice, beh, se dobbiamo tenere insieme quelli uguali, allora, mettiamo insieme gli alawiti, che sono quelli che sostengono Assad, perché sono gli alawiti o aleviti, eccetera, sono una derivazione degli sciiti. A questo punto gli diamo lo stato alawita, Bashar Assad si rintana lì dentro e quindi risolviamo il problema anche politico, e gli diamo lo stato alawita. Poi ai curdi gli diamo, mettiamo insieme il Kurdistan iracheno e i curdi di Siria, fanno il loro Kurdistan, solo qui in modo che non tocchiamo la Turchia, agli sciiti, gli arabi sciiti gli diamo il sud perché qua sono dal 60 all'80% della popolazione, e a tutti gli arabi sunniti mettiamo insieme il pezzo di Siria e di Iraq. Guardate questo tipo di proposta, è in parte la proposta iniziale di Daesh, che è lo Stato islamico della Siria e dell'Iraq, e le loro prime proposte, loro li volevano tutti e due gli Stati, però di fatto, allora, la cosa che qua, per arrivare, per fermarmi a questo punto e sentire cosa avete da dire, il suggerimento critico mio è che questo tipo di proposta è una proposta che non ha un approccio geografico. I curdi siriani sono diversi dai curdi iracheni e sono diversi dai curdi... La Siria diventa, esattamente, non ci sarebbe più, questo comincia, di fatto i siriani, del resto se la Siria è uno stato fatto dai francesi, perché lo dobbiamo tenere ancora? Ve la metto brutalmente così. Allora qualcuno comincia, sono molto minoritarie, però si comincia a proporre una diversa confederazione dei confini. Quello che io sottolineo è che l'idea di fondo, siccome compare su internet, è ancora dentro il quadro dello Stato-Nazione che abbiamo elaborato noi dal 1648, cioè dentro questi confini c'è uno Stato e lì dentro devono essere tutti uguali. E questo in realtà non corrisponde a una realtà di nessuno Stato al mondo. Nessuno Stato al mondo ha al proprio interno tutti uguali. E quindi in certe zone questo in realtà non è una soluzione. Cioè costituire questi stati non significa che all'interno di questi stati la gente voglia stare insieme. Vi faccio l'esempio per chiudere di nuovo. I curdi siriani e i curdi iracheni non sono curdi, parlano la stessa lingua e si capiscono, ma dal punto di vista degli obiettivi e della gestione quotidiana, sociale, delle relazioni sociali, non sono la stessa cosa. I curdi iracheni, con cui guarda caso i turchi Erdogan ha degli ottimi rapporti, allora perché con quelli dei siriani li bombarda e con i curdi iracheni invece ha ottimi rapporti commerciali, scambio, compra il petrolio eccetera? Perché i curdi iracheni gli hanno garantito che non hanno interesse ad allargare il loro territorio. I curdi iracheni si accontentano di quel territorio, e sapete perché si accontentano di quel territorio? Perché quel territorio in realtà è controllato da due grandi clan, il clan dei talabani e il clan dei Barzani. Tra il 91 e il 1991 e il 1993, coi problemi che aveva Saddam Hussein che non riusciva più a controllare quel territorio, per decidere chi doveva comandare, i due clan si sono sparati per 2 anni, si sono fatti la guerra. Ma come? Sono curdi, sono sunniti, stessa lingua, mangiano le stesse cose, dovrebbero volersi bene. Si sono sparati per 2 anni finché gli occidentali gli hanno detto: ma cretini, scusate la metto in topera, ma cretini, ma perché non fate due bei partiti e fate le elezioni invece di spararvi addosso? Così hanno fatto. Nella zona controllata dal clan dei Barzani, i Barzani hanno fatto il partito curdo dell'indipendenza nazionale. Vanno alle elezioni e nella loro zona vincono solo loro. Nella zona dei talabani hanno organizzato un partito curdo con un nome un pochettino diverso, fanno le elezioni nella loro zona, loro prendono il 90% dei voti. Ognuna delle due famiglie controlla il proprio territorio, lo gestisce come vuole, in un sistema democratico dove ci sono le elezioni, e se il presidente è un Barzani, il primo ministro, quello che conta, è un talabani. Se il presidente diventa un talabani, il primo ministro, eccetera, è un Barzani. Questi controllano il loro territorio e non hanno interesse ad allargarlo. Non solo, ma i curdi siriani del Rojava stanno proponendo, si stanno per difendere il territorio, ma l'hanno aumentato. Se poi vedrete, ho una serie di diapositive per far vedere come è cambiata la guerra al califfato, espansione territoriale e riduzione territoriale. Oggi i curdi siriani hanno più territorio di quello che avevano prima. All'interno della Siria, Assad, che era un regime, per darvi un esempio, come funziona un regime autoritario, il caso Regeni. Questo è l'esempio di come funziona un regime autoritario. Ci sono servizi, vari gruppi, roba del genere, che tengono d'occhio la popolazione, non solo se uno è pericoloso, ma se si immaginano o pensano che qualcuno potrebbe diventare pericoloso, viene prelevato e poi torna a casa dopo due giorni, gli dicono cosa è successo, ah no no, niente niente, sta zitto, di politica non si interessa più. Oppure ritorna dopo 10 giorni un po' saccagnato, cosa ti è successo, sono caduto e di politica non si interessa più. Oppure non torna a casa e magari o il suo corpo non si trova più o il suo corpo si trova morto di fianco alla strada. Quello che è successo a Regeni è quello che succede normalmente in Egitto e succede nei cosiddetti regimi autoritari sotto Assad. Tu non rompi le scatole al regime, cioè stai ben tranquillo, stai attento a quello che dici, perché se no tu non sai come, quando, perché, ma magari vieni prelevato e sparisci. Non fai questo tipo di cose, per il resto fai la tua vita, tiri fuori le tue brave bustarelle, cerchi la conoscenza, la raccomandazione per trovare un posto di lavoro nello Stato o come militare, eccetera, eccetera. Allora, questo è il quadro generale. I diversi gruppi in Siria, Assad ha detto, voi non contestate il sistema, il regime, e io di fatto vi lascio tranquilli. Con il padre di Bashar la situazione era più difficile, ma Bashar è uno che ha studiato all'estero, anche la Siria di Bashar Assad era un regime autoritario, ma non come nel periodo del padre. Quindi, con i curdi siriani, cioè che stanno nella zona nord, erano in 3 diverse zone, ha detto, vabbè, voi vi autogestite, eccetera, purché non contestiate il sistema. E questo era una sorta di tacito accordo. Nel momento in cui comincia la guerra, la situazione attuale qual è? Che oggi i curdi siriani, che sono dei signori combattenti, hanno più territorio di quello che avevano quando c'era la situazione pacifica. Oggi Rojava, come vedete, al punto tale che si può pensare che tutto questo territorio venga di fatto, e in questo momento è autogovernato dai curdi siriani, più ci sono un altro gruppo di curdi siriani in questa zona. Come vedete non si può integrarlo perché questi sono staccati. Quelli lì, vedete, sono stati messi dentro gli arabi sunniti, ma quelli sono curdi sunniti, che sono un'altra cosa. Allora, in questo momento i curdi siriani stanno combattendo l'ISIS e in fondo in maniera coordinata con i bombardamenti russi e con l'esercito di Assad, perché gli conviene, perché gli occidentali gli hanno dato una mano bombardando Kobane, ma adesso non li stanno sostenendo più perché la Turchia non vuole. Erdogan ha chiesto agli occidentali, siccome li bombardo io, perché i curdi siriani sono come il PKK, cioè i terroristi curdi turchi, terroristi turchi che dicono di essere i curdi, ma i curdi in Turchia non esistono, sono turchi di montagna, questa è la loro definizione, a questo punto voi non dovete aiutarli troppo, perché se no questi vogliono rifarsi il Kurdistan. L'ultima cosa, i curdi siriani del Rojava stanno proponendo, si stanno auto-organizzando sulla base di principi che non sono quelli di un partito unico monolitico, non sono quelli dei partiti democratici ma clanici, come i Barzani e i Talabani nel Kurdistan, ma sulla base di principi di decisione dal basso. E per esempio la questione delle quote rosa, che tanto ci tormenta, loro la risolvono semplicemente. Ovvero, in molti dei comuni hanno un sindaco, sono due persone, un maschio e una femmina. O in certi casi hanno il sindaco e una femmina, perché non esiste il problema delle quote rosa. Tra i curdi siriani, mentre tra i curdi del Kurdistan iracheno, invece, le donne preferibilmente meglio che stiano in cucina. Anche se quando andavano dal fotografo si facevano la foto con il fucile. Quindi, il problema oggi, ed è l'ultima cosa che dico, è che di nuovo ci sono le forze intorno, abbiamo elencato gli stati, che ragionano in termini degli stati e tendono a sovrapporre alle forze che stanno sul territorio un'idea che in realtà ha portato alla guerra e che può portare ancora alla guerra, con errori di valutazione molto forti. Ricordate all'inizio, Bashar al-Assad se ne deve andare. Poi arrivano i russi, rafforzano la cosa, si riprende Palmira e adesso non c'è più nessuno che dice, solo pochi gruppi combattenti che dicono Bashar se ne deve andare. Gli altri, sì, beh, se ne, prima o poi se ne dovrà andare, che è diverso da prima te ne vai e poi discutiamo. Si firma la tregua e discutiamo quanto tempo ci vuole prima che se ne vada. Intanto, così sono stati, 4 anni di guerra, 250.000 morti. La politica generale da sopra arriva ad accettare delle cose che erano accettabili 3 anni prima, ma solo dopo, purtroppo, il caso della Bosnia, il caso dell'Ucraina dell'Est, solo dopo i morti e i combattimenti, allora si accettano delle idee che inizialmente, per carità, non si possono accettare.
Grazie mille.